Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancora di più. Per la festa della mamma, vieni da Stroili. Con un acquisto di minimo 79 euro, in regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroili e su stroili.com. Stroili, emozioni sulla pelle.
One Podcast.
Ma ovviamente è inutile dire che questi sono fatti terribili di fronte ai quali non ci si può assolutamente voltare dall'altra parte, non si può far finta che non sia successo nulla. È inutile dire che ogni qualvolta si verificano simili episodi non posso con il pensiero tornare a mio fratello, all'ultima volta che l'ho visto, al suo corpo martoriato e alla maniera in cui è stato lasciato morire. E non mi riferisco solo al pestaggio, mi riferisco al fatto che Stefano è morto, mio fratello, tra dolori atroci, nell'indifferenza generale di tutti coloro che hanno avuto a che fare con lui in questi giorni. E parliamo di pubblici ufficiali, bisogna raccontarle queste storie se vogliamo fare in modo che smettano di verificarsi o quantomeno smettano di verificarsi nell'indifferenza generale di una società che è troppo abituata a voltarsi dall'altra parte pensando sempre che simili realtà riguardano soltanto una cerchia ristretta di persone. Ci sono tanti magistrati che hanno voglia di lavorare, che hanno la capacità, ma che si trovano ad affrontare mille difficoltà. Sono passati ormai 11 anni dalla morte di Stefano e ancora ci troviamo a fare i conti con depistaggi di allora, iniziati un istante dopo la morte di Stefano, e depistaggi nel corso del processo che si è concluso un anno fa, e depistaggi ancora oggi.
La voce che avete appena ascoltato è quella di una donna coraggiosa. È una donna che il silenzio l'aveva rotto più di 10 anni fa, e anche questa volta, per i fatti di Santa Maria, prende pubblicamente posizione. Anche lei è la sorella di un ex detenuto. Si chiama Ilaria Cucchi. E mi ha detto che Santa Maria Capua Vetere è il fallimento della struttura sociale e istituzionale del nostro paese. Più precisamente, l'abdicazione del sistema giustizia. Donne, sorelle, madri, fidanzate e uomini. Uomini carcerati, detenuti, scossi, tutti impauriti. Questa è la storia del più violento pestaggio di Stato avvenuto e documentato in un carcere italiano. 283 poliziotti che hanno partecipato all'assalto, 370 i detenuti ospitati nel reparto coinvolto, 103 gli imputati, 99 parti civili, 177 parti offese, oltre 300 avvocati in un maxi processo senza precedenti. Io sono Nello Trocchia e questo è Pestaggio di Stato, un podcast che parla di celle, ma in realtà racconta il potere e le sue menzogne. Pietro Ioia, il garante dei detenuti di Napoli, mi aveva portato in quell'abitazione in provincia di Caserta perché aprissi la porta del reparto Nilo del carcere Francesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere. Per squarciare il silenzio, per superare la versione ufficiale che si era ormai sedimentata e stratificata nell'opinione pubblica, perché trovassi una traccia, un indizio, prove per raccontare quella che sembrava ai miei occhi una mattanza di Stato, una galleria degli orrori. E infatti, con quel viaggio in provincia di Caserta, incrocio altre certezze. Comincio a cercare fonti, comincio a cercare riscontri e li trovo. È un viaggio complicato, difficile, la parte più ostica dell'inchiesta. Ma penso anche che sia il momento di rompere il silenzio. Sul quotidiano Domani, che era in edicola per la prima volta da qualche giorno, scrivo il primo articolo. In prima pagina, il 28 settembre 2020, Domani titola così: la spedizione punitiva della polizia in carcere. Ecco le prove degli abusi. Scrivo che quel 6 aprile del 2020 nel carcere Francesco Uccella di Santa Maria centinaia di detenuti sono stati tenuti per ore in ginocchio, schiacciati contro il muro e poi sono finiti con costole rotte e traumi di ogni genere. Riporto le testimonianze delle persone che quando sono tornate in cella non riuscivano a stare in piedi. Qualcuno aveva la testa rotta, qualcun altro aveva perso i denti e tutti erano stati colpiti dai manganelli, duramente, ovunque e in diverse parti del corpo. Racconto quello che mi aveva detto un ex detenuto che avevo incontrato e che mi aveva confermato l'esistenza delle immagini, i video che provavano le violenze. Mi hanno interrogato qualche mese fa e mi hanno mostrato i video delle telecamere. In quelle immagini mi sono rivisto. Ho rivissuto i traumi di quel giorno. Mi creda, non ho mai preso così tante botte in vita mia. Non avevamo fatto nulla. Questo mi aveva riferito quell'ex carcerato. Nel frattempo continuo a scrivere ogni giorno, raccolgo testimonianze e pubblico in un paio di settimane una decina di inchieste. Riporto anche le gravi violenze subite da un detenuto che è su una sedia a rotelle. Ma non succede niente, solo silenzio. Così inizio una serie di telefonate per cercare risposte. Chiamo il Ministero della Giustizia, diversi parlamentari, sollecito una replica, una risposta anche dai poliziotti indagati. Già, perché nel frattempo, a giugno 2020, 3 mesi prima del mio primo articolo, c'è stata una perquisizione nei confronti dei poliziotti addetti al carcere di Santa Maria ed era trapelato che era stata aperta un'indagine nei confronti di 57 di loro. Allora qualcuno del mondo della politica però aveva parlato ai cronisti, accorrendo da Roma a Santa Maria per dare la propria solidarietà agli agenti davanti al carcere.
Io ero, lo dico agli amici giornalisti, ero in ufficio, avevo qualche appuntamento oggi pomeriggio, devo essere da Bruno Vespa stasera, ho chiuso l'ufficio, ho disdetto gli appuntamenti perché non si possono indagare, perquisire come delinquenti 44 servitori dello Stato. No.
Stavolta invece, a 3 mesi da quelle dichiarazioni dell'ex ministro dell'interno Matteo Salvini, è diverso. C'è profondo silenzio nel mondo della politica. Quando su quei fatti chiedo conto all'allora ministro della giustizia Alfonso Bonafede, il ministro non rilascia dichiarazioni, mi fanno sapere dall'ufficio stampa, perché è in corso un'indagine coperta da segreto. Eppure il caso era già finito in Parlamento, quando il deputato Erasmo Palazzotto aveva chiesto al ministro della giustizia se fosse a conoscenza di quei fatti, date le denunce che erano state presentate dal garante regionale dei detenuti e anche dall'associazione Antigone, che da 20 anni si occupa dei senza potere nei penitenziari italiani. Palazzotto e con lui il deputato Riccardo Maggi chiedono al ministro dei 5 Stelle Alfonso Bonafede se ha intenzione di ricostruire la catena di comando delle responsabilità, chi ha deciso e determinato quelle violenze nei confronti di decine di carcerati inermi. Ma anche ai deputati, per ora, nessuno risponde. E così mi chiedo se alle mie domande qualcuno vorrà rispondere, qualcuno vorrà chiarire. A rompere il silenzio e l'omertà ci pensa un alto funzionario del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, anonimamente. Quando lo incontro, infatti, mi dice subito che lui non può parlare pubblicamente perché non è autorizzato dalla sua amministrazione, ma il funzionario fa delle ammissioni importanti. Mi dice tutta la verità su quel 6 aprile, consegnandomi delle tracce utili a comporre un quadro d'insieme su quella che ai miei occhi appare la più grave sospensione dei diritti umani dopo le giornate del G8 di Genova, quelle del luglio 2001. Noi lo sappiamo quello che è accaduto a Santa Maria. Sono entrati nelle celle e li hanno massacrati di botte. Ti ricordi quello che è successo nel carcere di Sassari nel 2000? Ma forse eri troppo giovane per ricordarlo. Qui a Santa Maria è accaduta la stessa cosa di 20 anni fa, con l'identica figura indecente per lo Stato. Allora, nel carcere San Sebastiano di Sassari, decine di agenti della polizia penitenziaria entrarono nell'istituto di pena per un trasferimento di detenuti dopo una protesta per le condizioni carcerarie. Scattarono pestaggi e violenze. Accadde che durante il trasferimento una 20ina di detenuti furono trascinati via con la forza, picchiati violentemente con calci, pugni, schiaffi, colpi di manganello e bastone. Furono inondati con secchiate di acqua gelata, costretti a denudarsi, a subire violenze senza potersi lamentare o muovere, costretti a salire sui mezzi dell'amministrazione seminudi, feriti, sporchi di sangue ed escrementi. Quel caso arrivò in Parlamento, ma anche nelle aule di giustizia, dove alla sbarra finirono agenti e funzionari, 82 in tutto. Ma la maggior parte di loro finì prosciolto dalle accuse o prescritto. In quegli anni, infatti, le pene per fatti come questi erano minime. Non esisteva il reato di tortura. Oggi che invece quel reato esiste, il 6 aprile del 2020, nel carcere Francesco Uccella a Santa Maria Capo Vetere, 300 agenti della polizia penitenziaria sono entrati per una perquisizione straordinaria che è finita con pestaggi e violenze. Lo sappiamo dalle schiene sfregiate, dai detenuti in ginocchio picchiati da 4-5 poliziotti, dal detenuto disabile che è stato selvaggiamente colpito.
A
A Santa Maria è stato fatto un errore madornale, quello di mandare un contingente di agenti provenienti da altre carceri. È un errore madornale perché gli agenti che vengono da fuori sanno che in quel carcere non torneranno più e di conseguenza non si controllano. Sai come si diceva una volta? Ora che è arrivata la banda, noi la facciamo una bella suonata. Alla fine, dal reparto Nilo, infatti, i poliziotti andranno via dopo le violenze e non torneranno mai più, mi dice l'alto funzionario. È esattamente quello che è successo il 6 aprile 2020. Quando gli agenti, che in buona parte vengono da altri istituti, arrivano lì dentro in 300, coperti dai caschi, dai foulard, ma soprattutto armati di manganelli, alla ricerca di oggetti e strumenti pericolosi presenti nelle celle dei detenuti. È una perquisizione straordinaria. E io voglio continuare a capire cosa realmente sia accaduto quel giorno, verificare ogni dettaglio, incrociare altri riscontri. Così ne chiedo conto all'uomo che ha autorizzato quella perquisizione e con quelle modalità. Si chiama Antonio Fullone. In quel momento è il provveditore delle carceri di tutta la Campania, il funzionario più alto in grado all'interno dell'amministrazione penitenziaria regionale. L'uomo ha la fama di essere un garantista, un uomo di sinistra, come mi ha raccontato in quei giorni un dipendente del Ministero della Giustizia che con Fullone ha lavorato per tanto tempo. Una persona particolarmente illuminata. Aveva una visione dell'istituto penitenziario che non era di certo il modello di Guantanamo, ma un modello avanzato. Così mi aveva detto quel suo ex collega. E questa fama, in effetti, di lui appare leggendo i suoi saggi e ascoltando gli interventi sul governo del carcere che sono rintracciabili ancora in rete. Una visione del modello penitenziario garantista, dicevo, che però in quel momento stride fortemente con le prime prove raccolte dagli inquirenti e con le accuse che a quell'uomo gli sono mosse. Quando gli telefono, infatti, Antonio Fullone risulta già indagato. Indagato perché è stato lui ad autorizzare quella perquisizione. Indagato in concorso per il reato più grave, tortura. È tra gli accusati di aver messo in atto una deprecabile opera di depistaggio. Secondo i giudici, Fullone sapeva, almeno a partire dal mattino seguente del 7 aprile 2020, delle generalizzate violenze che erano state praticate ai danni dei detenuti del reparto Nilo. Ed è perciò accusato di aver disposto, quale autore determinatore, organizzatore e regista, una perquisizione straordinaria generale nei confronti di circa 292 persone recluse nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Perquisizioni personali, arbitrarie e abusive, perché operate al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Questa è l'accusa.
Devo solo sapere una cosa, da un punto di vista organizzativo, no? Quella perquisizione, chi la autorizza? Manganelli, che sta lì al comandante capo, o lei?
Siccome c'è tutto, è un'inchiesta su tutti i giorni, proprio penso che sia proprio inopportuno scambi qualsiasi, io come chiunque altro ovviamente.
No, no, ma io lo so, perché io so che lei come Manganelli siete entrambi indagati, no? Perché siete stati sentiti dalla procura, no? Ora io volevo capire...
Siete sentiti tutti ovviamente, però insomma ripeto.
No, però aspetti un attimo, Fullone, faccio fare solo una domanda, poi lei mi dice che non vuole rispondere. No, per capire, lei manda gli uomini lì al carcere di Santa Maria, no? È consapevole di quello che è successo il 6?
Guardi, c'è un'inchiesta.
Ma lo so, però guardi, noi facciamo un altro mestiere, facciamo i giornalisti, no? Io ho parlato con dei testimoni, ho contezza dei video che sono stati girati e dei pestaggi che sono stati documentati. Io le dico solo una cosa, lei lo sapeva quello che stavano andando a fare?
Guardi, questo lo stabilirà la procura che...
No, ma però la verità esula dalla procura, se io vedo un video... Non è la mia verità, Fullone. No, io l'ho detto solo una cosa.
Lo sa, vede, io rispondo tutto.
Ma lei infatti è gentilissimo, io solo una domanda le ho fatto.
C'è un'inchiesta, c'è un'inchiesta.
Ma no, ma non c'entra niente l'inchiesta con la procedura, cioè lei manda gli uomini lì, no?
Non è assolutamente, guardi, non me lo faccia...
Vabbè, non voglio insistere, però le volevo chiedere solo questo. Sull'indagine a suo carico, lei che dice, si sente tranquillo?
Guardi, non dico assolutamente nulla.
Zero, nulla. Mi vuole dare il numero del suo avvocato, almeno parlo con lui?
Ma assolutamente no.
Come avete ascoltato, Fullone Gliss si trincera e si chiude dietro il rigoroso riserbo richiesto dalle indagini in corso. Ma la mia domanda era un'altra. Io non gli avevo chiesto delle indagini in corso, ma soltanto chi e perché avesse autorizzato quella perquisizione. Qual era la procedura seguita in casi come questi? E lui, che governava il sistema delle carceri della Campania, cosa sapeva? Niente. La risposta è niente. C'è un muro di silenzio e di omertà attorno a me. comincerà a rompersi? È ancora Ilaria Cucchi tra le poche persone a voler rompere quel silenzio, il silenzio su questa storia.
La sensazione amara è esattamente questa: dopo 20 anni dai fatti di Genova, dopo quasi 12 dalla morte di mio fratello, sembra che veramente pochi passi avanti siano stati fatti, se ancora si verificano fatti come quelli di Santa Maria Capua Vetere.
Io penso che sia esattamente così, così come dice Ilaria. Aspettiamo ancora i numeri identificativi sui caschi degli agenti, pensate. Siamo l'unico paese europeo a non averli. Le proposte di legge per prevederli ci sono, ma sono arenate da 20 anni in Parlamento. Io intanto in quei giorni continuo a chiedermi perché nessuno parli, di fronte all'evidenza di quell'orribile mattanza. Ma a un certo punto però accade un fatto. Il sottosegretario alla giustizia Vittorio Ferraresi annuncia di voler andare in Parlamento a riferire la sua versione dei fatti, la versione dei fatti del governo che decide di rispondere alle interrogazioni parlamentari presentate. Chiederà scusa ai familiari dei detenuti? Ai detenuti stessi? Così decido di seguire speranzoso in diretta il suo intervento, in un pomeriggio in cui sono di turno al giornale. È il 16 ottobre del 2020, un mese dopo la pubblicazione del mio primo articolo. Cosa succederà? Potrete ascoltarlo voi stessi.
In data 5 aprile 2020, presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, precisamente al reparto Nilo, immediatamente dopo la messa in onda di un servizio giornalistico che riportava la dichiarazione del garante regionale sui casi di positività riscontrati nella stessa giornata presso il reparto Tamigi, i detenuti allocati presso il reparto Nilo inscenavano una violenta manifestazione di protesta. Gli stessi, attraverso la demolizione di numerosi suppelletti, le arredi dell'amministrazione, tra cui brandi, tavoli e sgabelli. Inutili sono stati i tentativi di mediazione compiuti sul posto dal comandante del reparto e dal personale ivi presente. In quelle ore il comandante, per le brevi, ha richiesto ausilio di risorse, avendo ricevuto minacce di ritorsione da parte di detenuti rivoltosi, qualora si fosse fatta irruzione per il doveroso ripristino dell'ordine e della sicurezza. Solo in tarda serata, dopo la costante azione di dialogo, la manifestazione di protesta è rientrata progressivamente in tutte le sezioni detentive del reparto Nilo. Il giorno seguente, ovvero 6 aprile 2020, è stata disposta l'esecuzione di una perquisizione straordinaria all'interno del reparto Nilo. Si è trattato di una doverosa azione di ripristino di legalità e agibilità dell'intero reparto, al quale ha concorso, oltre che il personale dell'istituto, anche un'aliquota di personale del gruppo di supporto agli interventi.
Il governo di centrosinistra ha sentenziato. Quel giorno, il 6 aprile 2020, c'è stato il ripristino della legalità. Legalità, hanno detto, legalità. Pestaggio di Stato è un podcast scritto da me, Nello Trocchia, redazione Gaetano De Monte, montaggio Paolo Invernizzi, cura editoriale Marco Maisano, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile di produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast.
Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.